E preghiamo. 25 sacrifici. Non vi preoccupate, all'una finiremo. Sto scherzando, eh. L'una meno 5. Alleluia, Signore, vogliamo benedire il tuo nome e ringraziarti ancora per la tua parola, perché è la tua parola che è come l'acqua, che porta vita, disseta, ma soprattutto ci dà vigore, rimette quelle cose a posto, Signore. Ma la tua parola non è solo come l'acqua, è anche come il pane che scende dal cielo e porta nutrimento. E anche come la carne che dà sostanza, è un cibo anche sodo per chi ha fame, molta fame. E noi, Signore, vogliamo che sia tutto questo, che sia latte, che sia acqua, che sia pane, che sia cibo sodo, che sia cibo nutriente per ognuno. Grazie per lo Spirito Santo che rivela, ma soprattutto grazie per la parola che noi vogliamo ricevere stamattina nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Voglio cogliere l'opportunità di quello che ha seminato l'evangelista Scopo riguardo il ministero della riconciliazione. Questo è il titolo del messaggio, Ministero della Riconciliazione, un ministero che hanno tutti i credenti nati di nuovo e che camminano nello Spirito, che camminano guidati dallo Spirito, non nell'essere in una manifestazione soprannaturale dello Spirito sempre, dove non siamo coscienti del corpo, questo succede raramente, però che camminano guidati dallo Spirito. E che non ci facciamo dominare dalla carne. Voglio leggere in 2 Corinzi, capitolo 5, dal verso 18. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Naturalmente, quando dico tutte le cose, quando leggiamo tutte le cose sono da Dio. Le cose che sono scritte nella Bibbia, però, eh? Non quelle che sono scritte in altri libri. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Noi possiamo essere come degli ambasciatori usati dallo Spirito Santo per riconciliare le persone con Dio. Perché le persone si possano avvicinare a Dio. Io voglio aprire una piccola parentesi. Ero ragazzino e ho fatto un'esperienza, una brutta esperienza. Giocavo con mia sorella che era qui. Era un tempo di mandorle e dovevamo sgusciare le mandorle. E allora tiravo le mandorle e una mandorla bella grossa colpì mia sorella qui, lei c'ha la cicatrice che porta il segno. Sono passati tanti anni, almeno credo un 55 anni sicuro. Io potevo avere 10-11 anni. Appena visto tutto quel sangue che usciva da mia sorella, non dico che mi sono sentito Davide che ha colpito il gigante. Ho avuto una grande paura che l'ho ammazzata. E cosa ho fatto? Sono scappato. Per la paura sono scappato. Invece di soccorrerla, sono scappato. Dio è stato buono, è venuto un mio fratello, il più grande, e ha curato mia sorella, ha cercato di e far finire, era solo una cosa così superficiale, far finire, diciamo, questa emorragia, questa cosa qua, ma io non avevo paura di ritornare a casa perché pensavo di trovare mia sorella morta. Per la paura sono scappato. Poi piano piano mi sono sentito cercato, non dici andare, vieni qua. Questo dico perché quando l'uomo è consapevole di essere ribelle, scappa da Dio perché ha paura di Dio. Ora, quando io l'ho sperimentata questa cosa, quando tu hai paura di avere fatto del male, scappi. È un modo sbagliato di gestire, ma è una reazione istintiva che è qualcosa che è più forte di te, ma ti viene di farlo. E le persone scappano da Dio, non vogliono, vorrebbero avere quello che Dio può dare, ma hanno paura di avvicinarsi proprio perché c'è questo senso di colpa, questa condizione del peccato che ti porta ad avere paura, come Adamo ed Eva ebbero paura quando il Signore li chiamò. E allora si nascondevano. Ma perché ti nascondi? Perché siamo nudi. In questi giorni comprendevo una cosa. Ma perché erano nudi? Perché prima non vedevano che erano nudi? Perché prima ci vedevano, vedevano nel mondo spirituale, perché prima vedevano la veste che Dio gli aveva data, quella veste spirituale, quella veste bianca dei giusti. E loro avevano quella veste, ma dal momento in cui Adamo si è ribellato a Dio, ha disubbidito a Dio, ha perso la vista e ha visto soltanto quello che c'era nel naturale, la sua nudità, non ha visto più la veste bianca, la veste dello spirito. E ha avuto vergogna, e ha avuto paura di essere visto perché si vergognava. Ora, il Ministero della Riconciliazione cosa fa? Toglie la vergogna, perché ti fa capire che il Signore ti vuole rendere giusto, della giustizia di Dio, te la vuole regalare, ti vuole ridare la veste, e che Lui, per mezzo di Cristo Gesù, il suo figliolo, ti vuole riconciliare, vuole portare le persone un'altra volta ad avvicinarsi a Dio senza aver paura di essere considerati peccatori, perché Gesù ha pagato per i peccati. E noi abbiamo la possibilità di essere questo tipo di ministri, ministri di riconciliazione. Io mi poggio un po' anche su quello che l'evangelista Scoppo ha detto domenica, cioè che il ministero di ogni credente, pastore compreso, di ogni credente, la cosa più importante di ogni credente è quello di guardare il mondo e di guardare le persone che non hanno Cristo. Le persone che non hanno Cristo non hanno pace. Le persone che non hanno pace non hanno gioia. Le persone che non hanno pace e gioia non hanno niente di quello che può portare veramente quella vita abbondante. E le persone sono alla ricerca di questa pace, bramano questa pace. E magari molti spendono un sacco di soldi per cercare di avere questa pace, ma questa pace non la vende nessuno. Molti ci hanno provato a vendere, pur non avendola, cercano di venderla. Hanno inventato le religioni per farsi semplicemente i soldi e hanno ingannato le persone speculando sul bisogno. Perché le persone hanno bisogno di sentirsi in pace, soprattutto chi è che ha commesso degli errori imperdonabili, per dire, non imperdonabili, nel senso che non possono più recuperare. Immaginate chi è che ha ammazzato, non può più riportare in vita la persona che ha ammazzato. Chi è che ha bruciato, come fa ormai a riportare? Chi è che ha fatto un danno per superficialità e altri hanno perso la vita, come fa? E queste persone sono tormentate, se andate a vedere, lo vedete anche nei film, che molti sono basati su fatti reali di soldati che sono stati nella guerra e hanno visto persone, diciamo, mutilate dalle bombe, dalle esplosioni, e hanno visto tante persone morire sotto i loro occhi, magari senza gambe, senza braccia. Cioè, queste persone, quando poi dopo è finita la guerra, sono tutte persone malate, tutte persone che emotivamente distrutte, persone che hanno incubi, persone che non hanno riposo, che non hanno... Chi può guarire questi cuori di queste persone che hanno visto ogni giorno la morte che gli cadeva vicino e hanno visto morire delle persone, e loro stesse sono un miracolo che sono vivi, ma vivi fisicamente, ma dentro distrutti, relitti umani. E quante persone che hanno avuto problemi, grossi problemi, situazioni difficili, che hanno devastato la loro anima, la loro diciamo le loro emozioni, quelle situazioni, e non hanno pace. I ministri di riconciliazione, i figli di Dio che camminano in comunione col Signore e che vivono quella pace perché ce l'hanno, perché l'hanno ricevuta, perché sanno di essere amati, sanno di essere stati perdonati, e che ora, camminando con il Signore in comunione e in santità e in integrità, hanno quella serenità dentro il cuore perché si poggiano sul perdono gratuito di Dio per il fatto che Gesù ci ha sostituito sulla croce. Amen. E dal momento in cui abbiamo quella certezza che Gesù ci ha sostituito sulla croce, abbiamo anche pace. Ma se abbiamo pace, abbiamo anche la gioia del Signore. Ma altri non ce l'hanno. E noi abbiamo il dovere di condividere la gioia, di condividere la pace. Se tu non puoi dare quello che non hai, ma quello che hai sì. Amen. Anche se non hai tutta la rivelazione della Bibbia, non ha importanza. Ma se hai la rivelazione che Gesù è morto sulla croce per te e che si è caricato i tuoi peccati e con il suo sangue che ha versato ti ha purificato, ti ha lavato e ti ha giustificato e ti ha reso giusto, allora tu hai e senti quella gioia di appartenere a Dio perché sei stato amato, che qualcuno ha preso il tuo posto invece dell'essere condannato, allora hai il dovere di condividere. Condividere questa pace. Come? Martirizzando le persone e dicendo: vieni in chiesa e il Signore ti salverà. Smetti di peccare e il Signore ti salverà. Tutto questo è giusto, eh? Venire in chiesa è giusto, smettere di peccare è giusto. Ma hanno bisogno le persone di sentire la verità, che il Signore ha provveduto alla tua salvezza. Hai già tu la possibilità di prendere in dono la salvezza. Non ti preoccupare per i peccati che hai commesso. Non ti preoccupare, anche se fossero, dice la Bibbia, rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, perché Gesù ha versato con il suo sangue, ti ha lavato con il suo sangue, e tu puoi essere purificato e camminare in vesti bianche. Hai solo bisogno di far entrare Gesù nel tuo cuore e lui ti sbarazza di tutta l'immondizia che c'è dentro di te. E naturalmente, chi è che può fare questo? Chi è che può essere un messaggero di questo tipo? Chi è una persona che sta gustando questa pace? Che sta vivendo questa pace? In questi giorni c'è una persona in modo particolare che non è di questa chiesa, che sta vivendo un momento terribile, una prova molto pesante. E questa persona, a causa di quello che gli è successo, una specie di tragedia, non c'è la morte, ma qualcosa di brutto, si è ricordata di Dio e sta cominciando a pregare, preghiere intense, preghiere con digiuno, ma sta pregando sul serio, ha chiesto perdono, ha voluto parlare anche con me. E lei sta pregando ardentemente. Guarda caso, dopo qualche giorno, mi trovo in un posto dove la vedo passare, lei in compagnia con altri. E passavano, non mi ha visto, e siccome era in compagnia, e anch'io ero in compagnia, non l'ho voluto disturbare, ma ho visto il volto di questa persona, arrabbiata, indurita. E la stessa espressione ce l'avevano tutte le persone che erano con lei. La prima considerazione che ho fatto è: chi sta pregando, ammatala. Sta perdendo tempo nella preghiera. Perché se tu preghi davvero, tu senti l'amore di Dio. Se senti l'amore di Dio, Dio non ti può non dare la sua pace. Perché Gesù è il principe della pace. Amen. Se tu sei a contatto con Dio, anche se succede la fine del mondo, dentro di te è soprannaturale che ti invade la pace di Dio. E se tu hai pace, il volto esprime la pace. Non può una persona essere un cafuncia, detto in greco, che ci arriva fino a terra, scusate il termine, lo dico proprio, e dire che ha pace. Non ci crede nessuno, o no? Una persona. La pace è l'ultima cosa che conosci. Forse nel passato l'hai avuto qualche esperienza di pace, ma adesso proprio sicuro di no. Ora, quello che è importante è che un cristiano che vuole veramente entrare nel proprio ruolo, nel proprio ministero, poi da lì verranno le altre chiamate, ma funzionare in questo, devi funzionare in questo, magari non come un evangelista che va e butta la rete, ma come un pescatore o che ha l'hobby della pesca con la canna. Amen. Io penso che un pescatore con la canna deve avere pazienza, perché sa saltare da, deve avere gli occhi sul filo che è quasi invisibile, dove alla fine c'è l'amo con l'esca, e poi deve avere la pazienza che passerà prima o poi qualche bel pesce. E a bocca, e quando vede che poi sto filo e la canna tira, subito agisce con la manovella del mulinello e comincia a tirare su questo pesce. Che soddisfazione quando vedi che il pesce è stato preso. Così ogni cristiano, quando vede che veramente diventa come una canna da pesca, e qualcuno, non dico che abbocca, ma viene attratto da Dio e tu gli porti vita e gli dai speranza, perché Gesù ha detto a Pietro: ti farò pescatore di uomini vivi, che saranno morti e tu li farai vivere, mentre il pescatore normale prende i pesci vivi e li fa morire, il pescatore spirituale prende i pesci morti e li fa vivere. Amen. E io vi dico che c'è una grande allegrezza che si prova quando tu porti una persona a sperare, quando porti una persona a credere in Dio, quando porti una persona ad avvicinarsi a Dio e vedi che quella è come una persona, una pianta che stava morendo perché era nell'aridità più assoluta e ora man mano gli stai versando dell'acqua. Amen. Ed è bello poi vedere nella chiesa persone nuove che fioriscono come queste piante che sono nuove. Forse magari nessuno ci ha fatto caso, ma sono state sostituite quelle secche con quelle nuove. Ed è bello che si aggiungono altre sedie, si aggiungono altre file, che si sposti questa parete. Ma non per il gusto di spostare la parete, ma perché possiamo gioire nel compiere il ministero che il Signore ci ha chiamato a compiere. Amen. Quando tu porti e arrivi a dare vita a qualcuno che non ne ha, ti senti la persona più felice del mondo. Senti la gioia di Dio. Perché Dio prova la stessa gioia quando un peccatore si ravvede. In cielo c'è festa, dice la Bibbia. Ma questa festa perché c'è? Perché Dio è in festa. E allora se Dio è in festa, gli angeli e tutte quelle creature viventi che sono nei luoghi celesti, vedendo che Dio è sorridente, sorridono tutti. Amen. Grazie a Dio per gli evangelisti perché fanno sorridere Dio. Volesse il Signore che qui nascessero tanti evangelisti, anche se non evangelisti con la rete grande, con la canna, ma almeno con la canna. Amen. E poi può nascere la voglia di organizzarsi meglio. Dice, ne accattiamo un peschereccio e ne andiamo in alto mare. E quindi poi buttiamo le reti alla grande. Questo è quello che un evangelista vuole fare, vorrebbe vedere la propria nazione salvata. E vorrebbe dovunque va a seminare. Va a seminare questo proprio desiderio. Un vero evangelista semina il desiderio alle persone di evangelizzare, a quelle della chiesa. Se è fuori attira le persone del mondo, ma se è dentro la chiesa spinge le persone ad andare nel mondo. Amen. E per questo poi Dio lo accompagna con segni, miracoli e prodigi. Guardate che i miracoli, se voi li volete vedere, dovete predicare il Vangelo ai perduti. Dice, ma non ci sono tanti miracoli nella nostra chiesa, perché ci sono anime nuove, se ci sono anime nuove i miracoli ci saranno. Se ci sono anime nuove le persone, quando tu gli predichi il Vangelo, le persone si aprono e ricevono un cambiamento, una trasformazione, ricevono pace, ricevono quello che hanno bisogno. E la gente ha bisogno di sentire un messaggio che porta speranza. Ma una speranza fondata su certezze, non su illusioni. Molti vogliono vendere speranza, ma non hanno le basi per farlo. Ma non perché non hanno le basi, nel senso, perché non si stanno poggiando sul principe della pace. Gesù ha detto che lui è il principe della pace, io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Amen. Allora, voglio leggere Matteo capitolo 4 verso 23. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Questo è quello che Gesù faceva. Predicava l'Evangelo del Regno. L'Evangelo del Regno. Che cos'è il Vangelo del Regno? Come, dove sono i sermoni del Vangelo del Regno? Nelle parabole. Se andate a leggere le parabole, Gesù faceva capire attraverso le parabole come funziona il regno. Come funziona tu attraverso la parabola del seminatore, fa vedere come funziona il regno. Che solo una parte è quello che è la buona terra e poi il resto. E tutte le parabole erano Vangeli del Regno. E l'Evangelo del Regno fanno conoscere che c'è il re e il re è lui. L'Evangelo del Regno è perché è venuto il Re. Amen. Quando Pilato ha fatto delle domande a Gesù, sei tu re? E Gesù ha detto, lo dici tu perché altri te l'hanno detto oppure me lo chiedi? Sì, sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Il mio regno non è di questo mondo. La parola di Dio dice che il regno di Dio si manifesta in due modi. Adesso è un regno invisibile, che il Signore regna nei nostri cuori. Poi ci sarà, quando ci sarà il rapimento, ci saranno le nozze dell'agnello e Gesù verrà a regnare sulla terra per 1000 anni. Allora sarà un regno visibile, ma adesso è un regno invisibile. Romani 14, 17 dice, poiché il regno di Dio non è... Aspettate, scusate, dice Luca 17:21, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Il regno di Dio è dentro di noi. Nel regno di Dio si vive per fede, perché tu non lo vedi, ma è dentro di te. Il Re è dentro di te. Quello che abbiamo bisogno in questo tempo in cui vogliamo vivere nel regno è quello di coltivare il nostro rapporto di comunione con il Re, facendo la sua volontà ogni giorno, cercando di fare la sua volontà, facendolo regnare, facendolo sedere nel suo trono posto nel nostro cuore, dove è al primo posto. Non tutti ci hanno preparato il trono nel proprio cuore. Ci sono persone che hanno un pallino, vogliono realizzare un loro disegno, vengono in chiesa perché il Signore finalmente li esaudisca nel loro problema, perché hanno solo la visione di quel problema, ma non vedono che invece il problema sei tu. Il problema sei tu, perché tu stai guardando troppo al tuo bisogno invece di guardare al tuo Re. Quanti vogliono guardare il proprio Re invece di guardare il proprio bisogno? Allora, Romani 14, 17, quella scrittura, poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Queste tre cose, giustizia, pace e gioia, sono le cose che dobbiamo vivere, dobbiamo trovarle nella presenza di Dio. Se non li troviamo nella presenza di Dio, non le troveremo in nessun posto, ma nella presenza di Dio è sicuro che ci sono, è sicuro che li troveremo. Amen. Isaia 9:5 dice, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Ecco perché poi Gesù dice, io vi do la mia pace, non come quella che dà il mondo, perché lui è il principe. Amen. Per darti la pace lui è dovuto morire, ha dovuto dare la sua vita, ha dovuto versare tutto il suo sangue. Il prezzo della nostra pace è che lui è morto a posto nostro. Se tu non sei pieno di gratitudine per la morte di Gesù per te al posto tuo, e invece dici, Signore, invece di morire a posto mio, ma perché non mi facevi trovare un fidanzato? O perché non mi facevi trovare una casa? O perché non mi facevi trovare una macchina nuova? O perché non facevi questo o quest'altro? Gesù ha pensato a tutto. Non ti deve mancare niente, nella casa, nella macchina, nel fidanzato, nella fidanzata, nel quello che c'è tutto, però ogni cosa ha il suo tempo e il suo ordine. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Questo è quello che il Signore dice nella sua parola. Ma abbiamo bisogno di farlo sedere sul trono. Amen. Romani 5:1 dice, giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. La pace viene dal fatto che siamo stati perdonati e giustificati. E allora di conseguenza hai la pace. Allora se hai la pace hai anche la fede. La fede a volte
Dice, ma io ce l'ho la fede, ma se non hai pace come può funzionare la fede? La fede funziona anche per mezzo della pace, se tu sai di essere amato, di essere perdonato e non hai sensi di colpa, la tua fede funziona. Ma se tu hai sensi di colpa, non c'è fede che funziona, non può funzionare. Se non ti senti amato da Dio, non ti senti perdonato e non sai che sei stato giustificato, non avrai quella fiducia nel Signore. Ma se capisci che Dio ti ha amato e che ti ha perdonato e ti ha lavato, ti ha dato una veste bianca, ti darà tutte le altre cose. Quelle che cose che hai di bisogno, e noi abbiamo la necessità di credere in questo. Voglio leggere una scrittura, sto cercando di andare molto veloce perché il tempo passa. Luca capitolo 5, voglio leggere dal verso 20. Si trova in una casa, qualcuno dice che era sua questa casa, di sua proprietà, però un giorno il Signore Gesù ha detto che il figliol dell'uomo non ha nemmeno dove posare il capo, quindi probabilmente aveva la possibilità di usare quella casa. Ed egli, veduta la loro fede, disse a quell'uomo: i tuoi peccati ti sono perdonati. Chi era quest'uomo? Un uomo che hanno calato dal tetto. La casa era strapiena di gente, c'erano dottori, c'erano persone religiose, c'erano scribi, persone che avevano riempito quella casa perché volevano vedere se Gesù era veramente quello che diceva di essere. Ma non erano venuti perché avevano fame, ma perché volevano esaminare Gesù. Ma c'erano invece persone che volevano che Gesù guarisse un malato grave e non hanno trovato la porta accessibile, perché la gente era fino alla porta e non c'era spazio. E allora quelle persone così decise hanno detto: ok, non possiamo entrare dalla porta, non possiamo entrare dalla finestra, calamo rotetto. I violenti rapiscono il regno di Dio. Amen. E a un certo punto si videro dei calcinacci che cominciavano a cadere e poi un po' di luce. E poi un buco sempre più grande, ma Gesù non si è scomposto perché già sapeva quello che stava per succedere. Il Padre già l'aveva avvertito, lo Spirito Santo già gli aveva mostrato quello che sarebbe accaduto. E calano un lettuccio con un malato legato, un paralitico legato su quel lettuccio. E Gesù dice a quest'uomo: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora i scribi e i farisei, che erano tutti questi signori che erano lì, che riempivano la casa, cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può togliere i peccati se non Dio solo? Ce l'avevano davanti e non lo riconoscevano. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, prese la parola e disse loro: che ragionate nei vostri cuori? Che pensate? Perché non state parlando, io non so che cosa state pensando, lo so cosa state pensando. Che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati e cammina? Ah, ma diteglielo voi: alzati e cammina, visto che voi dite che io sto bestemmiando. Se glielo dite voi, vediamo che succede. Questo non c'è scritto, però non gliel'ha detto, ma glielo avrebbe potuto anche dire. E il Signore Gesù ha detto: volete che io dimostro che ho questo potere di togliere i peccati? Ve lo dimostro. Quest'uomo, guarendo quest'uomo. Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati. Lo sai tu che il Signore ha l'autorità sulla terra di perdonare i peccati? Ha perdonato i tuoi peccati e vuole perdonare i peccati di quelli che sono nel mondo. Ma qualcuno ci agirà a dire che il figliolo dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, ma nello stesso tempo anche di guarire. Amen. C'è un salmo che dice, una scrittura di un salmo, mi pare che sia il 103, Egli perdona tutte le nostre iniquità e sana ogni nostra infermità. Amen. Io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio, va a casa tua. E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e se ne andò a casa sua glorificando Dio. Ora ditemi, quando tu vedi un paralitico che è tutto storpio, che si raddrizza e che trova la forza, non ha avuto il tempo di fare un po' di fisioterapia? Ci fece la fisioterapia magari, perché gli è venuta la forza dei muscoli. Quest'uomo era da tanto tempo che non si muoveva, almeno doveva fare un mese di fisioterapia, o no, Luigi? Un anno, dice il dottore, un anno di fisioterapia. E chiesto in un secondo, dice, ma che la fisioterapia? Sono venuti i muscoli con la massa muscolare bella, bella forte, e si ha preso il lettuccio e contento se n'è andato a casa glorificando Dio. A voglio dire io, col lettuccio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Ma chi non è un paralitico? Sì, ex paralitico. E ora il suo mestiere è un altro, glorificare Dio, innalzare Dio, fare conoscere la grandezza di Dio, la bontà di Dio, la misericordia di Dio, e che Dio vive. Amen. Questo è quello che abbiamo bisogno di fare, fratelli cari. Quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui si era disteso e ne andò a casa sua glorificando. Tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, e pieni di paura dicevano: oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti, io direi tremende. Amen. E dove sono questi tempi? Dove sono questi tempi? Adesso stanno arrivando questi tempi. Se tu lo vuoi, se tu lo desideri, se tu ci credi, la gente ha bisogno di sentire questi messaggi, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Sanate gli infermi, liberate gli oppressi. Questo è il mandato che Gesù ha dato ai suoi discepoli nel tempo della formazione. Non erano ancora perfetti, e non lo saranno mai, non lo saremo mai perfetti, ma mentre siamo in corso di formazione possiamo imporre le mani sugli infermi, ma dobbiamo averla però la gioia e la certezza che il Signore ci ama. Amen. Io vorrei dire, quanti credono che Dio ci ha perdonato dei nostri peccati? Quanti credono che siamo amati? Quanti credono che siamo lavati col sangue di Gesù? Quanti credono che abbiamo pace con Lui? Che Lui non ci aspetta nella nostra cameretta col bastone? Quanti ci vanno tutti i giorni nella cameretta segreta? Quanti cercano l'unzione di Dio? Quell'unzione perché possiamo portare questa buona notizia, che possiamo portare pace, che possiamo portare gioia nello Spirito Santo, perché la gioia viaggia con lo Spirito Santo. È inutile che tu vuoi la gioia senza lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quello che ti tira magari la auriccia se stai sbagliando, eh? Non lo fa, però ti dice: guarda che in questo momento tu ti stai glorificando, ma io sono venuto perché, questo lo diceva anche l'evangelista Scoppo, sono venuto per glorificare Gesù. Quindi non da pigliare tu, a Gesù la gloria, perché sulla croce ci è andato Lui, non tu. Ora tu puoi, ma la gloria dalla Lui, perché è sua. Amen. Che nessuno se la prenda, ma la gloria di Gesù, l'onore a chi l'onore, ma la gloria a Dio, e solo a Lui dobbiamo darla questa gloria. Amen.
Ora, se abbiamo qualcosa di ciò, abbiamo detto giustizia, pace e gioia. Se ti senti che sei giustificato, ma non sai che Dio ha fatto pace con te, ma non hai quella certezza di quella pace e quindi non hai la gioia, anche se hai la rivelazione della giustizia, ma non hai tutto il pacchetto completo, non siamo abilitati ad andare. Abbiamo bisogno di avere il pacchetto completo. Abbiamo bisogno di ritornare a Dio con tutta la fame e tutta la sete. E vi dico che non avviene subito. Abbiamo bisogno di insistere nella presenza di Dio, di ricercare la faccia di Dio, di umiliarci, di mettere a posto la nostra vita, di esaminare la nostra condotta. Abbiamo bisogno di rivedere le parole che diciamo, come le diciamo, che quale attitudine c'è dentro di noi che prevale, se l'attitudine del credente o l'attitudine del carnale, se l'attitudine dell'uomo spirituale, l'attitudine dell'uomo umile, dell'uomo sottomesso, o se l'attitudine dell'uomo istintivo, quello che agisce d'istinto, mosso dall'istinto, mosso dalla vendetta, mosso dalla rabbia. Se sono queste cose che spingono te ad agire in una certa maniera, allora ritorna e dici: Signore, mi sto guardando allo specchio, ma non sono quello che tu vorresti vedere. Per favore mi dai una mano, perché voglio ritornare a essere quello che a te piace. Amen. È difficile fare una cosa del genere, fratelli. È difficile tornare con tutta sincerità ai piedi del Signore e a dire: Signore, aiutami, sovvieni alla mia debolezza. Sì o no? Sapete quel padre del figlio epilettico, quando si trovò davanti a Gesù, prima aveva chiesto ai suoi discepoli, quei 9 che erano, aveva trovato, che erano insieme, che Gesù con 3 era su un monte, ma quei 9 non ci sono riusciti a liberare quel ragazzo dallo spirito che lo buttava nell'acqua, lo buttava nel fuoco, tutte queste cose qua. E quell'uomo fece la domanda a Gesù e disse: se tu puoi fare qualcosa, libera mio figlio. Se io posso, Gesù disse, tutto è possibile a chi crede. Allora quell'uomo, con tutta sincerità e onestà, ha detto: è vero, Signore, la mia fede non è stabile, a volte credo, a volte non credo, però sovvieni alla mia instabilità, sovvieni alla mia mancanza di fede, a questa fede imperfetta, sovvieni, aiutami. Si è umiliato, ha riconosciuto la propria condizione, ha buttato la maschera e Gesù ha detto: ok, ti sia fatto quello che hai chiesto. Lui sovviene alla nostra incredulità. Io vi dico una cosa, ma non può sovvenire sempre alla nostra incredulità. Quando ci mostra la sua gloria, poi qualcosa deve cambiare. Se tu hai visto, poi il Signore si aspetta qualcosa dopo che ti ha mostrato. Quando Gesù ha sfamato tutte quelle moltitudini con pochi pane e pochi pesci, la seconda volta un pochettino se l'è presa, quando ha visto che i discepoli erano confusi, quando si è trovato lo stesso problema identico a quello che era successo qualche giorno prima, dove il Signore aveva sfamato quasi 10.000 persone, perché 5.000 più donne e bambini, quindi potevano essere più del doppio forse. E il Signore sfamò tutti, 12 ceste avanzarono. E poi c'è lo stesso problema, e le persone sono confuse: come facciamo? Abbiamo qua pochi pani e pochi
pane d'orzo qua e pesciolini, alcuni pesciolini, come facciamo? Ma come? Ma vi siete dimenticati come sono, cosa è successo con, quando c'erano quei 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini? No, cosa avanzò? 12 ceste, ve lo siete dimenticato, vi è passato da... Cioè, poi quando noi dimentichiamo, ecco perché il salmista dice, anima mia, benedici il Signore, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Non dobbiamo dimenticare, abbiamo bisogno di ricordare ogni giorno quanto il Signore è buono e quanto il Signore è fedele e che il Signore risponde sempre alla preghiera. Amen. E quando noi ci ricordiamo sempre della bontà del Signore, mai verremo meno. Mai ci scoraggeremo, mai ci tireremo indietro, ma andremo avanti credendo, poggiandoci per fede in quello che il Signore ci ha promesso. Cos'è che il Signore vuole vedere? Vuole vedere la nostra resistenza alla, per essere obbedienti, la nostra resistenza alla tentazione. Gesù ci ha dato un esempio meraviglioso, con il suo inizio del ministero. Lo Spirito Santo dopo il battesimo lo ha condotto nel deserto e lì ha digiunato 40 giorni e non era il digiuno islamico che a notte mangiava, perché non c'era un fast food nel deserto. Non c'era niente, era in compagnia del diavolo che tutti i giorni lo tentava, ma l'ultimo giorno, quando ormai aveva la fame della morte, perché quella fame, e Gesù ebbe fame, era la fame della morte, o mangiava o moriva. E dal momento in cui ebbe quel tipo di fame, si presentò il tentatore a dire: ok, vedi che Dio non interviene? Vedi che Dio non ti ha mandato niente? Allora usa la tua autorità, di che queste pietre diventano pane. Lo ha indotto ad autosoddisfare il proprio bisogno. La disubbidienza è questa. Quando facciamo da noi quello che deve fare Dio. Vi ricordate quando Abramo ha risolto il problema del figlio con la serva di sua moglie? Ha cercato di fare la stessa cosa, ma Gesù però non ci è caduto. Gesù ha resistito alla tentazione, il diavolo ci ha provato altre due volte. Ma Gesù ha aspettato che fosse il Padre a provvedere. E quando il diavolo se n'è dovuto andare, perché Gesù ha resistito, gli angeli lo servirono. Ora vi faccio una domanda. Che significa lo servirono? E ci buttarono da mangiare. Gli hanno portato da mangiare. In un vassoio d'oro forse, gli hanno portato del cibo dal cielo per ristorare il suo bisogno e Gesù ha mangiato, lo servirono, non c'è scritto questo, non voglio fare una dottrina, però che cosa aveva bisogno in quel momento Gesù? Aveva fame, ma gli hanno portato il pane del cielo, quello che Dio ha provveduto, quello che il Padre ha provveduto, ma lui non ha mangiato del pane che lui stesso avrebbe potuto provvedersi trasformando le pietre in pane. Quello che poi dopo ha fatto, quando ha trasformato l'acqua in vino, avrebbe potuto cambiare le pietre in pane, ma non l'ha fatto perché il Padre non gliel'aveva comandato. Amen. L'ubbidienza è fare quello che Dio vuole e non fare quello che Dio non vuole. Quando noi entriamo in questo, ecco perché devi desiderare di ascoltare la voce di Dio. Per, semplicemente non per dire io ho sentito la voce di Dio, gloria a me stesso, sono così maturo e così cresciuto che ora ascolto la voce di Dio. No,
Io ascolto la voce di Dio per non dispiacerlo, per fare sempre quello che lui vorrà e non fare quello che lui non vuole. Perché tu ti fai i tuoi film nella testa e vuoi realizzare quel film nella tua testa, vuoi realizzare il tuo sogno. Se non ti metti il sogno sotto i tuoi piedi, sarai sempre ribelle, sarai sempre con un pane meno due metà. Dividilo in due, poi ci lievi, che cosa ti resta? Ecco, questo è quello che rimane se continuiamo nella nostra disubbidienza. Ma quando noi entriamo nell'ubbidienza, allora veramente si vedrà la gloria di Dio, allora veramente noi realizzeremo quello che il Signore vuole che si realizzi. Ci è stato comandato quindi di predicare l'Evangelo del Regno. Dentro il nostro cuore deve traboccare la pace che viene dall'ubbidienza, dal sentire la sua dolce voce, che viene dalla sua forza, che viene dalla vita traboccante. Quindi dentro di noi non ci sarà rabbia, non ci sarà ira, non ci sarà tensione, stress, non ci sarà paura, non ci sarà scoraggiamento, non ci sarà incredulità, ma ci saranno tutte quelle cose che riempiono il nostro spirito di quello che il Signore ha bisogno per poterci parlare. Amen. Dio ha potuto parlare con Elia quando era preso da paura, perché la regina Jezebel lo ha spaventato e lui si è fatto intimidire ed è partito. Dopo che 40 giorni e 40 notti ha camminato, ha smaltito la sua paura camminando, e quando è entrato dentro la caverna ha cominciato a sentire Dio. Ma prima sentiva solo la paura, gli rimbombavano solo le parole di Jezebel, quella donna che gli ha detto: credi che domani non si farà giorno che io non t'avrò ucciso, così quello che hai fatto ai miei profeti io lo farò a te. Prima sentiva solo quella voce, ma quando ha camminato 40 giorni e 40 notti senza fermarsi, lui era stanco, ma ha smaltito la paura, lo scoraggiamento, è finito, ora era pronto. Forse abbiamo bisogno di fare violenza al nostro spirito, cercare nella presenza di Dio quella pace, e non ti devi fermare fin quando non la trovi. Abbiamo una sola vita, fratelli, da vivere qui su questa terra, poi avremo l'eternità. Ora abbiamo l'opportunità di fare i messaggeri della buona novella. Ora il Signore dice attraverso la sua parola che sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle. Ora abbiamo la possibilità, ma non ci possiamo andare se non siamo traboccanti di giustizia, di pace e di gioia. Amen. Se c'hai questo, e questo non lo puoi avere al mercato, né al supermercato, né ai centri commerciali, non trovi una bancarella, non trovi un posto dove vendono giustizia, pace e gioia, lo trovi solo nella presenza di Dio quando ti arrendi. Amen. Cosa vogliamo fare, fratelli? Vogliamo fare quello che gli evangelisti desiderano? Perché quello gliel'ha messo il Signore, quel sentimento. Il Signore ha messo il sentimento di predicare il Vangelo perché ama il mondo tanto che ha dato il suo unico figlio, e anche noi eravamo mondo. Ora non siamo mondo, ora siamo Chiesa, ma la Chiesa deve essere viva, e la Chiesa che è viva, diceva l'Evangelista, è la Chiesa che si fa guidare dallo Spirito. E la Chiesa che si fa guidare dallo Spirito è la Chiesa che vince nella tentazione. Amen. Vogliamo alzarci in piedi.